Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cari amici di Tede Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon sabato di fine agosto. Termina il mese dell'Assunta e comincia il mese dell'Addolorata, il centro del mese di settembre che domani comincia è la festa della Madonna Addolorata, che noi veneriamo anche con il titolo di corredentrice, perché si tratta di dolori che la Madonna ha offerto intenzionalmente, consapevolmente, assieme a quelli del suo divin figlio sulla croce, diventando così partecipe dell'opera della redenzione e quindi la nostra mamma. Quando Gesù dice ecco tua mamma, dice i frutti di questa sofferenza, i frutti di queste lacrime che la Madonna ha voluto intenzionalmente unire al sangue del suo figlio. E per ben cominciare questo mese di settembre, consideriamo anche altre tappe festive molto importanti, perché come insegnano i santi, la vita cristiana è una specie di pellegrinaggio, una specie di quaresima continua e con dei punti di sosta, con delle oasi. E queste oasi sono le grandi feste, oltre alla festa settimanale della domenica, dove si celebra la resurrezione di Cristo, ci sono altre feste disseminate lungo l'arco dell'anno liturgico, che costituiscono dei punti di luce, costituiscono degli inviti a riflettere su aspetti particolari della nostra fede e delle sue ricadute nel campo della morale e della spiritualità. E quindi le altre grandi feste del mese di settembre sono l'esaltazione della croce, che evidentemente va associata al mistero dei dolori della Madonna. E poi ci sono delle feste anche francescane che riguardano in modo particolare i figli spirituali di San Francesco d'Assisi. Mi riferisco alle stimmate di San Francesco il 17 settembre, poi la festa di San Michele Arcangelo, che è una festa di tutta la Chiesa, alla quale poi nel nuovo calendario viene associata anche la memoria festiva degli altri due arcangeli di cui conosciamo biblicamente il nome, cioè Gabriele e Raffaele. È una festa particolare per tutta la Chiesa, ma soprattutto per l'ordine francescano, a motivo della grande devozione di San Francesco a San Michele Arcangelo. Tant'è vero che proprio durante la Quaresima di San Michele Arcangelo, San Francesco è stato insignito delle Sacre Stimmate, ed un altro grande francescano del XX secolo, San Pio da Pietralcina, anche lui grande devoto di San Michele Arcangelo, tanto da svolgere il suo ministero sacerdotale di sacrificio e di confessione. A pochi chilometri di distanza dalla Santa Grotta, dove si venera la prima prima delle grandi apparizioni di San Michele Arcangelo, perlomeno in Occidente. Ecco, parliamo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano. Per prepararci a questo mese ricco di inviti spirituali, dobbiamo prendere l'esempio oggi da una serva di Dio, una venerabile, un modello che la Chiesa ci presenta e ci propone come modello da imitare, come tutti i santi, non sono soltanto intercessori, intercessori in cielo, ma sono anche dei modelli di virtù da imitare. Mi riferisco alla venerabile Suor Lucia di Fatima, questa veggente che dopo aver ricevuto le apparizioni e i messaggi della Madonna entra nel convento delle Dorotee prima e poi nel 48 entra finalmente nel monastero delle Carmelitane di Coimbra. Ma il primo passaggio della vita civile secolare alla vita religiosa è avvenuto in Spagna, grazie alla congregazione delle Suore Dorotee, che le hanno dato una bella formazione, sia culturale sia spirituale, e nel cui seno di questa congregazione, Suor Lucia, che come Dorotea si chiamava Suor Addolorata, Suor Maria das Dores in portoghese, Suor Addolorata, aveva cambiato il nome, emette i primi voti. Dopo il noviziato, il 3 ottobre del 1928, credo che siano stati emessi a Tui, una cittadina sul confine settentrionale del Portogallo con la Spagna. È molto bello e molto utile per noi leggere la lettera che contiene i propositi che Suor Lucia ha fatto in quell'occasione. Nella scorsa meditazione abbiamo visto i due propositi principali e generali, e oggi vediamo più quelli dettagliati, quelli particolari. Ricordo i primi due, che sono forse anche i più importanti, che danno il tono anche di tutto il resto. Il primo proponimento di Suor Lucia come nuova professa nelle suore di Santa Dorotea è quello, in sostanza, di fare bene i propri doveri, cioè di essere puntuale agli atti comuni e fare bene i miei doveri. Questo, cari fratelli, è senz'altro un proposito importante che dobbiamo fare tutti quanti. Inutile essere pii e devoti in chiesa se poi manchiamo ai nostri doveri, che sono mancanze contro la giustizia, e la giustizia è una virtù cardinale, che rappresenta l'ordine della carità. Noi dobbiamo certo amare Dio, ma dobbiamo anche amare i fratelli, e per amare i fratelli dobbiamo stare alle regole della convivenza civile e comune. Dobbiamo rispettare anche tutte le leggi della comunità umana, nelle misure in cui chiaramente non offendono la legge di Dio. Se una legge è contro i comandamenti di Dio, quella non si deve osservare, anzi la dobbiamo combattere con tutte le nostre forze. Ma la maggior parte, ecco, delle regole che governano e presiedono la convivenza civile e anche all'interno dei campi di lavoro, della scuola, dello sport, del traffico, del vivere in una città, in un condominio, ecco, cioè, con i vicini di casa, eccetera, sono regole che vengono da un'autorità che presiede il bene comune. E dice San Paolo, e lo dice anche San Pietro poi, che ogni autorità viene da Dio. E quindi il cristiano deve obbedire all'autorità. Il cristiano non è un ribelle, non è un rivoluzionario. Le rivoluzioni, se a volte, come dire, hanno l'intenzione di risolvere qualche ingiustizia presente nella società, ma ne compiono di più grandi attraverso questi modi violenti, inusitati e profondamente contrari all'etica evangelica. Quindi il cristiano deve essere un buon cittadino e deve dare il buon esempio anche di virtù civiche, deve fare bene il suo dovere, deve essere esemplare nel campo di lavoro, facendo facendo quello che deve fare, obbedendo ai suoi superiori legittimi in tutto quello, chiaramente, che non si oppone alla legge di Dio. Quindi se un tuo superiore o un tuo collega ecco, ti chiede un favore, tu è bene che lo fai, lo fai se questo è nelle tue possibilità. Se il superiore, la tua regola, la tua regola di lavoro, ecco, ti impone certi tempi, cioè certe mansioni, certi uffici, certi servizi, beh, anche se sono gravosi, anche se sono un po' pesanti, anche se in qualche modo ti ripugnano, ma li devi fare. Li devi fare perché fa parte appunto della giustizia, la virtù della giustizia, senza la quale la carità sarebbe disordinata e quindi sarebbe contro la verità e quindi non sarebbe più carità. La carità è l'amore della verità, è l'amore dell'ordine e questa verità, questo ordine insieme fanno la giustizia. Allora il primo proposito è proprio questo, di fare bene il proprio dovere e poi il secondo di Destor Lucia è quello appunto di cui già ho fatto qualche accenno, di avere carità verso il prossimo, che a volte sono i compagni di lavoro, a volte sono beh, il prossimo sono i propri familiari innanzitutto, ecco, i propri familiari, i vicini di casa, compagni di lavoro, compagni di viaggio, quando si usano i mezzi pubblici, compagni delle persone che si incontrano sul marciapiede delle città. Dobbiamo avere carità verso queste persone cercando di assecondare le loro richieste nel limite del possibile. Ecco il collega di lavoro che ti chiede un aiuto a sbrigare una pratica. Se questo non comporta venir meno ai tuoi doveri, fallo. Anche se ti comporta un po' di sacrificio in più, fallo. Il vicino di casa che ti chiede il prestito di 50 euro per comprare il pane perché ha finito i soldi, e tu se ce li hai, prestali. Chiaramente se ce li hai in più, se devi togliere il pane ai tuoi figli, non lo devi fare. Se tuo figlio o la tua figlia ecco, ti chiede un piccolo sacrificio economico, per esempio, di assecondare il suo desiderio spirituale, ecco, desidera leggere la vita di San Francesco e non c'è il libro e ti chiede di procurarlo, beh, tu è bene che lo fai. Certo, se poi tua figlia ti chiede la minigonna, tu con molta carità devi dire, cara figlia, io non posso collaborare al male. Se mi chiedessi la vita di Santa Chiara, faccio anche i debiti, ma per comprarti la minigonna, anche se avessi i soldi in abbondanza, questo non lo posso fare, perché sarebbe un collaborare al peccato. Quindi, ecco, questa carità non deve essere una carità sciocca, non deve essere una carità disordinata, deve essere una carità ordinata nel bene, tutto quello che è bene e che rientra nelle mie possibilità, anche se mi richiede un po' di sacrificio, facciamolo. Facciamolo perché questa è la perfezione della carità, anche al di là di quello che è strettamente dovuto, ecco, cerchiamo di venire incontro alle necessità dei fratelli, un po' come il buon samaritano. Ecco, il buon samaritano non era tenuto a soccorrere quel poverancio caduto nelle sgrinfie dei briganti, ma l'ha fatto e Gesù si paragona al buon samaritano e dice: fate e fai altrettanto, fai altrettanto, fate altrettanto. E allora veniamo però dopo questi propositi generali che sono intuitivi, ecco, e che fanno parte un po' del buon senso di ogni cristiano, veniamo più in particolare ai propositi di questa santa suora, Chiaramente voi dite, ma noi non siamo suore, noi non siamo creati, viviamo nel mondo. Ma guardate che se volete farvi santi, voi dovete imitare i frati e le suore per quanto possibile, chiaro? Mutatis mutandis, servatis servandis, dovete guardare ai religiosi, perché i religiosi sono il paradigma della santità. Non sono soltanto lo stato escatologico, diciamo, reso presente perché vivendo, no? Vivendo come gli angeli in cielo, no, non prendendo moglie e marito, ci mostrano un modo di amare Dio più elevato, più spirituale, ecco, rinunciando anche a quella dimensione dell'amore coniugale fisico per un amore più mistico, più elevato. Cioè, a parte quello, diciamo, e poi i religiosi vivono anche loro in gran parte del mondo, cioè non sono in un'isola deserta sulla cima dell'Everest. Certo, hanno il convento che è un'oasi di protezione, ma poi anche i religiosi camminano nelle città secolari, hanno a che fare con il mondo che li circonda. Però dentro il convento, ecco, danno l'esempio a tutte le famiglie da imitare dentro le loro case. Ecco, nelle case cristiane bisognerebbe cercare di imitare lo stile di vita del convento, per quanto è possibile. Per questo è sempre bello che i giovani, prima anche di fare una scelta vocazionale a favore del matrimonio, sperimentino la vita religiosa per vedere in concreto come funzionano le cose dentro una comunità religiosa, anche perché nelle comunità religiose si perpetuano le tradizioni religiose che hanno per origine la famiglia di Nazareth. La famiglia di Nazareth è il modello, no, di tutte le famiglie, innanzitutto quella religiosa, e poi della famiglia fondata sul matrimonio cristiano. Ma dove si mantiene più fedelmente, no, la tradizione propriamente religiosa della famiglia di Nazareth, poi la famiglia di Nazareth che in qualche modo ricapitola e riassume e porta per questione tutte le tradizioni dell'Antico Testamento. Leggetevi un po' i primi cinque libri dell'Antico Testamento, il cosiddetto Pentateuco. Quante regole Dio ha dato soprattutto a Mosè, tramite Mosè a tutto il popolo, quante regole ha dato da osservare per santificare il momento presente, per santificare ogni aspetto della vita sociale, familiare e lavorativa. E San Paolo dice, vabbè, erano regole che poi hanno racchiuso tutto nel peccato, no? Perché erano talmente tante e talmente esigenti che nessuno più riusciva ad osservarle. Però ecco, qui c'è la novità del Nuovo Testamento. Dice Gesù, chi insegnerà a non osservare anche i precetti più piccoli sarà considerato piccolo, minimo nel regno dei cieli. Invece chi insegnerà ad osservare anche i piccoli sarà considerato grande. Ma l'osservanza, ecco, questa è la novità del Vangelo. Cioè, Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a portare il perfezionamento. E qual è il perfezionamento che Gesù ha portato alla legge antica? Il perfezionamento della carità, perché con la grazia di Dio che noi riceviamo nei sacramenti, comprendiamo bene che tutte le prescrizioni, no, rituali, cerimoniali, che riguardano le decime, che riguardano la lavatura dei piatti, delle mani, che riguardano tutte le varie osservanze, no? Sono tutti mezzi, non sono il fine, non si può commisurare la santità di uno per quanto è osservante di queste minuzie. Sono precetti minimi che servono nella misura in cui ti dispongono ad osservare i precetti massimi. Il precetto massimo è quello della carità. E per avere carità, per amare Dio, dobbiamo avere fede. E E per avere fede poi dobbiamo avere anche la speranza di avere tutti gli aiuti necessari per adempiere a quello che la fede ci prescrive, no? Dall'osservanza dei comandamenti di Dio, eccetera. Quindi quello che io adesso sto per leggere, ecco, dovete prenderlo, no? Come un'ispirazione. Di regola di vita spirituale da applicare alle vostre circostanze, alle vostre condizioni di vita familiare, sociale, lavorativa, di salute, di casa, eccetera, di tempo e di spazio, per non lasciare al caso la grande opera della nostra santificazione, perché noi siamo stati creati per santificarci, e se non riusciamo a santificarci nel momento presente attraverso anche tutte le nostre adempienze, come cittadini, noi abbiamo fallito la nostra esistenza. Cioè, archivare, no? E guadagnare il mondo intero, avere anche una bella famiglia numerosa, se poi i genitori e i figli perdono la fede, potrebbero aver realizzato un impero economico, realizzato grandi professioni, ma se poi perdi la fede, che cosa ti serve tutto questo? E allora questo programma di vita che noi adesso stiamo leggendo di Suor Lucia va preso come un'indicazione, come una esortazione e come una suggestione, come una spinta bonaria ma anche fervorosa a prendere sul serio l'opera della nostra santificazione, non lasciando al caso l'impegno della vita spirituale, senza la quale tutto il resto decade. Tutto il resto perde consistenza, tutto il resto perde significato in vista del fine ultimo che è Dio. Allora, leggiamo, ecco, cosa c'è scritto in questa lettera programmatica di Suor Lucia. Per quanto riguarda la preghiera, oltre alla meditazione, lettura spirituale, assistenza quotidiana alla messa, santa comunione quotidiana, esame di coscienza. Oltre a tutto questo, reciterò ogni giorno tre corone del rosario. Per quel tempo c'erano tre corone, oggi dobbiamo dire quattro. Grazie a Giovanni Paolo II che ha aggiunto i misteri luminosi. Quindi questo è, cari fratelli, il programma quotidiano di preghiera, ripeto, meditazione, lettura spirituale, assistenza alla messa, santa comunione se siamo in grazia di Dio, esame di coscienza e il rosario, le tre famose corone del Santo Rosario. Noi dobbiamo cercare di dirne quattro. Vediamo di dire una parola breve su ogni punto di questo programma di preghiera. Innanzitutto la meditazione. Sappiamo la difficoltà che molti hanno nel meditare. Perché? Perché il tran tran della vita ci porta sempre a correre. E la prima nemica della meditazione è la fretta. Andare di fretta. Ecco, leggo di fretta perché così finisco prima il libro. Mi piace il libro che sto leggendo, devo vedere come va a finire. E la pagina su pagina te lo divori in 4 e 4, 8. Questa non è la meditazione, questa è una lettura quasi spirituale. Anche la lettura spirituale richiede un po' di calma, un po' di riflessione, ma senz'altro non è meditazione. Meditazione è una ruminazione, è una metabolizzazione, è una assimilazione, no? Della parola di Dio. E qui, allora, ci sono tanti metodi, ma io, essendo francescano, vi suggerisco il metodo di San Francesco. Il metodo di San Francesco si riassume, in poche parole. Meditazione significa considerare i vizi e le virtù, la pena e la gloria. La considerazione dei vizi e delle virtù, della pena e della gloria. In chi? Innanzitutto in Gesù e nella Madonna. Vedere, perché loro sono il modello della santità. Vedere le virtù in Gesù e nella Madonna. Poi vedere i vizi contrari a queste virtù, perché le virtù dobbiamo metterle in pratica, i vizi dobbiamo sfuggirli, come se fossero giustamente il male, dobbiamo abolire più della morte fisica. Mille volte la morte fisica piuttosto che un solo peccato mortale. I santi addirittura dicono lo stesso per i peccati veniali. E così dovremmo cercare di fare noi. Ma come si arriva a questo amore della virtù, l'amore di Cristo? Come si arriva a conoscere Cristo se non meditando? Meditando sui vizi e le virtù. In fondo, Gesù, tutta la sua vita è un esempio di virtù contro i vizi. E allora San Francesco, che di meditazione ne faceva tanta e l'ha portato a quella conformità straordinaria con Gesù crocifisso, beh, dobbiamo seguirlo. I vizi, la virtù innanzitutto, e poi i vizi. E come dobbiamo fare per considerare queste virtù? Beh, le virtù innanzitutto bisogna sapere quali sono, no? Il catechismo dobbiamo saperlo. Le virtù sono le tre virtù teologali, fede, speranza, carità, e le quattro virtù cardinali, la prudenza, la temperanza, la giustizia e la fortezza. Poi ce ne sono tante altre, ma cominciamo con queste. Per fare la meditazione, cari fratelli, bisogna avere calma, silenzio, solitudine, mettersi alla presenza di Gesù e della Madonna, perché sono loro che devono ispirarci i pensieri, sono loro che devono ricordarci quello che già sappiamo, quello che già abbiamo sentito mille volte nelle prediche, nelle conferenze, nelle letture che abbiamo fatto. Qui la meditazione significa, cari fratelli, mettersi alla presenza di Gesù e della Madonna e ricordarci quello che loro ci hanno già insegnato tramite l'insegnamento della Chiesa, tramite, ripeto, le prediche durante la messa, tramite le conferenze, tramite i libri che abbiamo letto. Cioè, abbiamo tutto un patrimonio noi, no? Un patrimonio di conoscenza depositato nel fondo dell'anima che rischia di andare perso perché non lo rimettiamo mai alla luce, non lo facciamo mai venire fuori, rimane sempre nel sottofondo. E invece nella meditazione tutto questo deposito di conoscenza che abbiamo in qualche modo magazzinato lungo gli anni della nostra vita lo dobbiamo mettere fuori, dobbiamo metterlo davanti agli occhi della nostra intelligenza. Tutto questo dobbiamo chiedere di farlo con l'aiuto dello Spirito Santo che ci è donato in abbondanza da Gesù e dalla Madonna, perché Gesù e la Madonna sono i mediatori della grazia, la grazia è lo Spirito Santo. Allora mettersi davanti a Gesù e alla Madonna e chiedere la grazia, no, che ci aiutino a fare memoria di questi insegnamenti e prendere come oggetto una virtù alla volta. Oggi medito sulla carità e mi metto lì a pensare tutti gli esempi di carità che trovo nel Vangelo, tutti gli esempi di carità che ci viene da San Paolo, per esempio, tutti gli esempi di carità che ci vengono dai santi. tutto quello che Gesù ha detto sulla carità nel Vangelo, tutto quello che ho sentito sulla carità dai vari sacerdoti, ecco, metterlo davanti alla nostra mente, perché si tratta di conoscenze che noi già abbiamo, ma che a volte sono sterili, non producono quegli effetti di trascinarci, perché non ce le ricordiamo. Meditare e ricordarsi, cari fratelli, è una memoria fecondata però, ecco, dal desiderio non solo di conoscere, ma di praticare quello che si conosce. E questo però, cari fratelli, richiede un lavoro, questo è un vero lavoro, questo è il lavoro spirituale, questo è l'esercizio spirituale che i cristiani dovrebbero fare meglio e che spesso non fanno perché sono un po' pigri, sono pigri perché a volte non sono neanche abituati a questo tipo di esercizio. Perché? Perché sono sempre a correre, se viviamo nella fretta, corri di qua, corri di là, saltiamo sempre di palo in frasca, no? Come le galline, come suol dirsi. E la nostra intelligenza non si ferma mai, non si ferma mai a vedere quello che già noi sappiamo circa un argomento, e soprattutto non si ferma a considerare quegli insegnamenti che già ci sono stati dati e che dovremmo riattualizzare nella nostra mente per praticarli nel nostro quotidiano, hic et nunc, neanche nel futuro, ma proprio nella giornata stessa, no? Che comincia dopo la meditazione, ecco lì è il campo di applicazione di tutte queste verità, che non sono verità teoriche, sono verità che riguardano le virtù, e le virtù sono dei principi pratici che ci spingono all'azione, all'operazione, in un certo modo, chiaro, dobbiamo operare nel modo di Cristo e non solo nei modi dei secolari. Questa meditazione, cari fratelli, io vi consiglio di farla proprio a cominciare dalle virtù, e guardando le virtù poi in controluce si vedono in opposizione i vizi, cioè se io voglio essere caritatevole, beh, devo rinnegare i sentimenti di odio, di rancore, di vendette. Perché? Perché sono contrari alla carità. Non si può servire a due padroni, o serve alla carità o serve all'amor proprio e quindi al rancore, all'odio e tutte queste que questi sentimenti, queste passioni che agitano il cuore dell'uomo e lo portano a fare quello che non dovrebbe. Ma nella meditazione, oltre a vedere le virtù in Gesù, nella Madonna e nei Santi, dobbiamo vederle in Dio, perché alla fin fine siamo di passaggio e siamo tutti destinati a contemplare Dio. E quindi pensiamo al paradiso, dove queste virtù splenderanno in tal modo che si identificano con Dio. Ma in Dio non c'è la giustizia, sì, ma c'è l'ordine, c'è la verità che è la base della giustizia. Ma in Dio non c'è la temperanza, sì, ma c'è la verità che è alla base della temperanza. Ci sono tutte le perfezioni pure, le perfezioni massime, infinite, verso le quali le virtù corporali, le virtù, diciamo, esistenziali, sono come una via e una disposizione. Ma nella meditazione, cari fratelli, noi dobbiamo pensare a Dio, dobbiamo elevare la mente al paradiso, agli angeli, alla comunione dei santi, e pensare che lì ci sarà la virtù allo stato pieno, lì ci sarà la perfezione piena alla quale spinge la virtù praticata in questa vita. E dopo aver fatto questo passaggio, no, dalla vita di Cristo a Dio stesso, che è infinito, dobbiamo ritornare a noi e fare il proposito concreto, ecco, dalle altezze della conversione in Dio, considerare poi la bassezza della nostra condizione e fare dei propositi pratici anche piccoli. Se voglio partecipare della carità infinita di Dio e godere della sua felicità eterna, comincio ad avere carità verso quel mio collega, aver carità verso quel mio vicino, oppure verso quel mio familiare. Come posso avere carità verso queste persone se non mortificando in me quella antipatia, quella tentazione di rispondere sgarbatamente, quella tentazione di vendicarmi per un'offesa ricevuta, di parlare male? Devo rinnegare tutte queste cose qui, cari fratelli. E devo sforzarmi, come si diceva, se una persona, per quanto mi sia antipatica, ma mi chiede un favore, io, se voglio essere veramente cristiano ed è nelle mie possibilità, devo esercitare la carità anche in questo modo. Se è nelle mie possibilità, non neghiamo ai fratelli quello che ci chiede. Gesù dice: se il tuo fratello ti chiede il mantello, dagli la tunica, no? Se ti chiede di fare un miglio con lui, fanne due. E poi se te la ritorna, bene, se non te la ritorna, beh, vuol dire che il tuo guadagno è riservato per il cielo. Ecco, Dio ti ricompenserà anche di queste ingiustizie eventualmente subite. Questa, cari fratelli, è la meditazione, che non è tanto leggo il libro della meditazione, è più un esercizio spirituale che dovete fare voi, leggendo il minimo possibile. Perché poi c'è la lettura spirituale soprattutto è la vita dei santi. Ecco, nei santi, la vita dei santi, noi apprendiamo tante cose, noi siamo spinti ad imitare e immagazziniamo tante conoscenze che poi ci saranno utili nella meditazione. Ecco, quando mediteremo ci ricorderemo di quello che abbiamo letto circa la vita dei santi. E poi assistere alla messa. Fratelli, cerchiamo di andare alla messa tutti i giorni. Come è triste vedere le chiese quasi semideserte, che la gente va di qua, va di là, trova il tempo per tutto e non per andare alla Santa Messa. Io sto parlando non solo della messa della domenica, quella è un obbligo, sto parlando della messa quotidiana. Quanto sono fortunati gli italiani che hanno ancora la messa tutti i giorni, quasi tutti, insomma. Ecco, beh, in certe zone già comincia a scarseggiare la messa quotidiana, ma con le macchine, che oggi quasi tutti hanno una macchina, come si va in giro a fare la spesa nel centro commerciale o si va di qua e di là, e così andiamo, facciamo qualche chilometro in più per andare alla messa quotidiana, perché nella Santa Messa noi adoriamo Dio e riceviamo tutte le grazie necessarie per la nostra santificazione e riceviamo anche le grazie per coloro che ce le chiedono, no? Quante volte riceviamo richieste di preghiere per situazioni penose, sia di salute, di famiglia, di lavoro. Di figli, eccetera, dov'è che è il momento in cui dobbiamo ricordarci, no, di questi casi? E soprattutto nella Santa Messa, mettiamoli nel calice, questo calice del sangue di Cristo, no, che è versato per noi, no, perché diventi il nostro sangue, e il sangue di Cristo diventa il nostro sangue. Dobbiamo avere una grande devozione al sangue di Cristo, perché il sangue di Cristo è la vita di Cristo in noi, e la vita di Cristo è la vita della Madonna, la vita della Madonna e di Cristo è la vita di Dio, è la grazia di Dio, avere i sentimenti di Cristo e della Madonna, fare questa trasfusione di sangue. Ma per avere in noi il sangue di Cristo, dobbiamo perdere il nostro sangue malato, il nostro sangue anemico, il nostro sangue, diciamo, annacquato, il nostro sangue freddo, il nostro sangue pieno di virus, Invece il sangue di Cristo è un sangue purissimo, sangue che zampilla vita eterna, che zampilla felicità, zampilla quell'allegria che soltanto la vita eterna porta nell'anima. Abbiamo una grande devozione al sangue di Cristo e con la santa particola, ricordiamoci che noi riceviamo anche il sangue del Signore, a condizione che perdiamo il nostro sangue. Quando contempliamo il crocifisso, pensiamo che quelle ferite il Signore le porta ancora sul suo corpo per insegnarci ad imitarlo anche in questo, perché come dalle stigmate delle mani e dei piedi del costato sono uscito il sangue che è la vita del mondo. Così da queste ferite deve uscire il nostro sangue, perché da quelle ferite entra il sangue di Cristo. E quando è che noi abbiamo le ferite di Cristo nelle mani? Quando consacriamo le nostre opere, le opere sono con le mani tutte per la gloria di Dio e ci asteniamo da qualsiasi opera iniqua. E quando è che abbiamo le stimmate sui piedi? Quando i nostri passi sono tutti passi per andare nei luoghi santi e evitare i luoghi di peccato. E quando è che abbiamo la ferita nel cuore? Quando il nostro amore è totalmente consacrato a Dio e ci purifichiamo dall'amore di noi stessi, dall'egoismo. E allora che dalle stimmate di Gesù entra il suo sangue nella nostra anima, se noi siamo stigmatizzati con lui. E nella messa noi dovremmo offrirci con Gesù, dobbiamo partecipare in qualche modo alla sua offerta, al suo sacrificio. E nella Santa Comunione, ecco, dobbiamo chiedergli tutte le grazie che abbiamo bisogno per la nostra vita e ricordarci ancora di quelli che si affidano alle nostre preghiere. Dobbiamo fare l'esame di coscienza, cari fratelli. L'esame di coscienza che di solito si fa 2 volte al giorno, uno a metà della giornata e l'altro la sera. A metà della giornata ci si interroga sui propositi fatti nella meditazione della mattina, se si sono adempiuti, compiuti, in che misura sono stati adempiuti. E alla sera, ecco, si esamina velocemente gli atti della giornata alla luce dei difetti predominanti, ecco, dei difetti predominanti che sono sempre un po' la radice profonda dei difetti piccoli o grandi, dei peccati piccoli e grandi che si commettono. Perché è importante l'esame di coscienza? Perché giorno dopo giorno, analizzando le nostre mancanze, arriviamo a conoscere meglio noi stessi, le nostre inclinazioni cattive, le nostre passioni disordinate. Riusciamo a vedere qual è il difetto nel quale si cade di più, che tante volte come dire, combacia, no? Con i nostri temperamenti, i nostri caratteri. E a partire da questo abbiamo una base anche sulla quale fare dei propositi concreti e di atti contrari, esattamente contrari, diametralmente opposti alle nostre idee. Cioè, se uno vede, no, per esempio, fa l'esame di coscienza, beh, ma oggi ho mangiato troppo, per esempio, ho mangiato troppo perché in effetti poi, insomma, poi non avevo più voglia di lavorare, non avevo più voglia di pregare, ecco. Sono entrato, ecco, in quella pigrizia spirituale. Ecco. Perché? Perché sono intemperante, perché ho un carattere che tende all'intemperanza. Beh, se ti rendi conto di questo, beh, cerca di digiunare di più. La Madonna chiede anche questi sacrifici, può essere il pane d'acqua, può essere saltare un'orazione, saltare una cena, saltare qualche cosa che piace di più. Questo può essere un esempio, ma tanti altri possono avere l'inclinazione di intemperanza nel mangiare troppo, uno mangia troppo poco. quante ragazze, soprattutto ragazze, per una cattiva educazione alimentare e una sbagliata idea della bellezza, ecco, si affliggono con digiuni che portano all'anoressia, ecco, in questo caso uno dice, oggi ho mangiato troppo poco e devo mangiare di più, devo sforzarmi di mangiare di più, perché Dio vuole la salute del corpo il vigore del corpo per servirlo, non chiaramente, semplicemente per soddisfare se stessi, ma per soddisfare alle esigenze della carità che io devo esercitare, lavorando bene, facendo bene i miei doveri, venendo in aiuto ai miei fratelli, se me lo chiedono, o qualora li vedessi nel bisogno. L'esame di coscienza, cari fratelli, che deve concludersi anche con il proposito, con l'atto idoneo del proposito di fare non solo di astenerci da quei difetti, ma di fare gli atti contrari. E poi, ecco, dulcis in fundo le corone del rosario. Qui dice Suor Lucia, ne diceva tre, non dobbiamo cercare di dirne quattro, ma io dico, diciamo il più possibile. Io conosco bravi papà di famiglia, brave mamme che ne dicono fino a 12. Qualcuno che dice qualcosa di più, qualcosa di meno, ma io dico anche 12, diciamo, certo, è una bella quantità, ma noi dobbiamo tendere alla preghiera continua, come quella del pellegrino russo, no? Perché chi ha il dono della preghiera, non fa difficoltà a pregare, cioè non gli riesce difficile la preghiera. Ma quasi gli sgorga spontaneamente dall'anima, no? E quindi, come il pellegrino russo diceva anche giorno e notte, quasi dormendo, Gesù, abbi pietà di me, che sono peccatore, noi diciamo Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Quindi ci affidiamo costantemente alla Madonna perché lei ci aiuti e ci assista nel nostro giorno, nel nostro lavoro quotidiano. Ecco, cari fratelli, questa è una prima regola di preghiera che io ve la raccomando. Vi ricordo i punti che Suor Lucia ha messo in pratica, che anche noi, anche voi, cari fratelli che vivete nel mondo, dovete cercare di praticare nella misura, nei tempi, nei modi che vi sono così. La meditazione, la lettura spirituale, l'assistenza alla Santa Messa, possibilmente quotidiana, la Santa Comunione, se siete in grazia di Dio, l'esame di coscienza, due volte al giorno, a metà della giornata e alla sera, e il rosario, come tessuto connettivo che tiene insieme tutti gli atti della giornata e realizza per noi quella presenza soave della Madonna che ci sostiene in ogni nostra necessità, in ogni circostanza. Bene, fratelli, la prossima volta, se Dio vuole, continueremo con questo programma di vita spirituale. Adesso io vi auguro di cominciare santamente il mese di settembre, guardando alle prossime festività con tanta devozione verso la croce di Gesù, verso i dolori della Madonna, la stigmatizzazione di San Francesco e i santi arcangeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.